Salve a tutti. Siete su Runtime Radio e questa è Data Nightmare, lo sguardo sul lato oscuro della società dei dati. Avete passato una buona estate? Vi siete riposati? Bravi! Perché le forze del male invece no. E cosa è successo quest'estate? Boh, tante cose. Alcune di queste sono riuscite perfino ad arrivare alla mia attenzione fra un sonnellino e un coccobello. Adesso leggiamole così, quasi tutte anche senza commento, perché tanto sappiamo già dove stiamo andando a parare. Ma è giusto così, per ricordarci un po' lo zeitgeist, lo spirito dei tempi, che magari appunto con l'estate, il mare, il sole, eccetera, abbiamo scelto, abbiamo preferito dimenticarci, ok? Allora, ripercorriamo un po' di notizie carine, poi vediamo se magari, come dire, riusciamo a percepire una certa tendenza. Allora iniziamo col 14 luglio. Il 14 luglio Reuters ci riferisce che il governo USA richiede ai governi amici dati aggiuntivi, perché non è che non glieli vengono già forniti, li ottengono già, dati aggiuntivi sui passeggeri aerei per identificare, e qui cito, potenziali minacce. Perché evidentemente, con tutta la spaventosa mole di dati che la NSA già gli fornisce e con l'ulteriore spaventosa mole di dati che viene fornita in forma collaborativa dai governi appunto amici, gli americani non riescono ancora a capire quali sono le potenziali minacce. A casa mia questa si chiama paranoia ed è una condizione clinica, ma qui non parliamo di clinica. Altra notizia. Sempre del 14 luglio, Amazon sta valutando di concedere agli sviluppatori un accesso diretto ai transcript di Alexa. Alexa è quell'aggeggio che uno compra, si mette in casa, gli parla, quello capisce il parlato e fa determinate cose. Tipicamente, comprare su Amazon. Poi fa anche cose collaterali, tipo accendere la luce, far partire lo stereo, però sostanzialmente serve a comprare su Amazon. Allora, quindi che cosa significa questo? Significa che chiunque paghi il biglietto potrà disporre della trascrizione integrale dei dialoghi che si svolgono a portata dell'apparecchio. Carino. Apparecchio che Amazon ha recentemente lanciato in una nuova versione pensata per essere tenuta in camera da letto. La scusa è che una persona svegliandosi la mattina si veste. E che cosa fa uno quando si veste? Vuole sapere via social dai suoi amici se si è vestito bene. E quindi questo nuovo Alexa, di cui in questo momento mi sfugge il nome del modello, cosa fa? Fa una foto e la diffonde sui social della persona in questione. Tutto normale, no? Non c'è nessuna traccia di follia in questo. Benissimo, oltre a questo, Amazon sta appunto pensando di concedere in uso agli sviluppatori paganti anche la trascrizione diretta completa di tutto quello che viene detto davanti all'Alexa. Bello. D'altra parte, cosa può succedere di male, come si dice? No? Ok. 15 luglio. In Australia è in discussione la solita legislazione contro la crittografia forte. Come al solito, si vogliono introdurre nei software di comunicazione delle backdoor che però siano accessibili solo alle forze dell'ordine. All'obiezione di tutti i ricercatori, che le leggi della matematica stabiliscono che un algoritmo di cifratura possa essere soltanto o sicuro, e quindi è sicuro per tutti, o fallato, e quindi violabile da chiunque abbia mezzi e voglia, buono o cattivo che sia, il PM australiano, il primo ministro australiano, dichiara: le leggi matematiche sono molto onorevoli, ma le sole leggi che valgono in Australia sono le leggi australiane. Io mi aspetto che una qualche commissione australiana di semplificazione stabilisca prossimamente il valore di 3 per pi greco, così nel prossimo futuro tutto sarà più semplice. Come sempre, purtroppo, l'idiozia non sembra essere un ostacolo per i politici. 19 luglio. La Camera approva un emendamento che stabilisce la conservazione per 72 mesi, cioè 6 anni, dei dati di traffico telefonico e telematico. Attenzione, non la registrazione delle conversazioni, i metadati, cioè ora, identità del chiamante, identità del ricevente, durata della comunicazione. Perché questa cosa? Per, e qui cito, garantire strumenti di indagine efficaci, tenuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale, per le finalità di accertamento e repressione dei reati. Certo, virgola, certo. Sempre tutto per il nostro bene, eh? Ora, il codice privacy, tuttora vigente, per le stesse finalità di accertamento e repressione dei reati, stabilisce una conservazione massima di 24 mesi, che sono comunque 2 anni, per il traffico telefonico e di 12 mesi per quello telematico. Quindi non è che non era contemplato dalla legge il contrasto dei reati, assolutamente. C'era già, ed era stato deciso che 12 e 24 mesi fossero una misura ragionevole e soprattutto proporzionata alle esigenze di, appunto, accertamento e repressione dei reati da una parte e di tutela e salvaguardia della privacy dall'altra. Dalla sera alla mattina, con la solita scusa finta come una moneta da 2 ore e 35 che è l'Europa che ce lo chiede, il limite di conservazione viene portato a 6 anni. Se questo non vi preoccupa, è semplicemente perché non avete idea di che cosa si possa inventare uno con i nostri dati di comunicazione. Vedete cosa succede a avere poca fantasia? Uno si preoccupa di meno. ...25 luglio. Andrew Ng, ex di Facebook, ora responsabile di machine learning per Alibaba, dichiara una cosa interessante. Dice: avere dei dati non significa che quei dati servano anche a qualcosa. Ecco, questo dovrebbe far fischiare molte orecchie a quelli dell'NSA, a quelli del GCHQ, ai nostri parlamentari, ai parlamentari in generale in giro per l'Europa e per il mondo, okay? Che si sembrano preoccuparsi soltanto di avere a disposizione sempre più dati. Ecco, Ng di dati qualcosina ne capisce, io direi, e lui dice molto chiaramente quello che tutti nel settore sostanzialmente sanno da sempre. Chiunque abbia voluto, come dire, guardarsi in giro l'ha capito. Avere dei dati e avere dei dati utili sono due cose diverse. Anzi, molto spesso la quantità dei dati è il primo ostacolo alla loro utilità. Ma tanto, come sempre, sono parole al vento. Sempre il 25 luglio ne succede una che, come dire, certe cose non te le puoi inventare. La Svezia dà in outsourcing, perché bisogna risparmiare, tutti i dati del registro automobilistico. I dati ovviamente finiscono ai 4 angoli del pianeta. E uno dice, vabbè, è il registro automobilistico. Certo, che include gli appartenenti alle forze speciali di polizia, dell'esercito, include i testimoni sotto protezione, include gli agenti sotto copertura, eccetera. Ci siamo capiti? Ecco, dopo che questi dati sono andati a finire Dio sa solo in mano a chi, qualcuno si accorge di questa cosa. Però intanto è successa. ...2 agosto. Una ricerca che io credo provenga dall'Istituto Maximegaloniano per la lenta e faticosa scoperta del sorprendentemente ovvio ci dice che i nativi digitali non esistono. Io lo dico da mo', ma adesso è addirittura ufficiale. Vediamo cosa si inventerà il marketing prossimamente. 3 agosto. È agosto. A agosto succedono le peggio cose in Italia. Specialmente quando c'è poi le finali di campionati. Ma comunque sempre in agosto. 2 ore prima che chiudano le camere si approvano a destra e a manca le cose più assurde. Oggi, 3 agosto, viene firmato un accordo fra Google e il MIUR per portare Big G nelle classi. Nelle classi delle scuole dell'obbligo italiane. Non diciamo niente, diciamo solo che ne vedremo delle belle. 4 agosto. Il venditore è venuto da Amazon per risolvere i problemi della PA di cui non sa nulla, presenta lo Hackathon per modernizzare la PA. Ora, l'idea che i problemi della PA si possano risolvere con un hackathon sarebbe già ridicola se venisse da un hipster 35enne della West Coast. Piacentini ha anche l'aggravante di essere originariamente italiano, quindi dovrebbe capirne un pelino di più. Ciononostante sembra che l'approccio sia quello, come direbbe Morozov, soluzionistico. No? Cioè ci mettiamo lì, cacchiamo un po' di codice e i problemi si risolvono. Perché naturalmente i problemi della pubblica amministrazione italiana si risolvono col software, cosa vuoi che sia. Non dico altro perché lasciamo perdere, ma dedicheremo, prima che parta questo hackathon a ottobre, dedicheremo una puntata a questo argomento, perché se l'idea di per sé sembra balzana, la sua implementazione è al di là del risibile, proprio cose, ma nemmeno Petrolini, vi assicuro. Ci ritorneremo. Sempre il 4 agosto, l'FBI arresta MalwareTech mentre sta uscendo dalla conferenza DEFCON. Chi è MalwareTech? MalwareTech è il ricercatore di Internet Security, di Computer Security, che ha fermato il ransomware Petya ed è stato invitato alla conferenza DEFCON negli Stati Uniti per parlare dei perché e dei per come sia riuscito a fare questa cosa, delle problematiche relative al ransomware. Naturalmente, cosa ha fatto FBI con questo pericoloso sovversivo che addirittura riesce a capire come funziona un malware? L'ha arrestato. Complimenti, ma veramente complimentoni. Sempre il 4 agosto, che deve essere stata una giornatona, non so, forse una congiunzione astrale o qualcosa, Andrus Ansip, commissario europeo per il mercato unico digitale, annuncia che si muoverà per garantire molta più sicurezza IT. Non dice se questo implica buttare la NSA e il GCHQ fuori dalle palle una volta ogni tanto, così, giusto per cambiare. Questo non lo dice. Però dice che si muoverà per garantire molta più sicurezza IT. Noi aspettiamo con fiducia. Di nuovo il 4 agosto, Roberto Viola, direttore generale della Direction General Connect della Comunità Europea, dichiara: il mercato dei dati europei nel 2017 vale oltre 10 miliardi di euro. Una cosa che non è chiara è quanta parte di questo mercato finisca a qualcuno che non sono Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Chissà se prima o poi qualcuno ce lo dirà. Il 5 agosto esce un articolo con un titolo abbastanza significativo. Gli smartphone hanno distrutto una generazione? Adesso, al di là delle esagerazioni che sono tipiche dei titoli, la domanda non è tanto campata per aria se uno guarda al di là anche della fattispecie generazionale, se uno guarda che cosa è successo all'attenzione delle persone, di tutti noi, dopo l'introduzione degli smartphone. Il 6 agosto Facebook annuncia che scenderà in campo contro le leggi che limitano il riconoscimento biometrico. Ma guarda che strano. Strano, strano forte, eh? Facebook, che tiene tanto alla nostra sicurezza, vuole combattere le leggi che limitano l'abuso, ovviamente, del riconoscimento biometrico. Ma strana questa cosa. Agosto e giorni seguenti. Qualcuno hackera Rousseau, il sistema online del Movimento 5 Stelle. Cosa dobbiamo dire di questa notizia? Diciamo solo questo. Nel database le password erano registrate in chiaro e lo username e la password di amministratore erano admin, ovvero sia nessuno si era preso la briga di cambiarle dopo l'installazione. Complimentoni purtroppo al movimento che tramite internet doveva cambiare l'Italia. Così a colpo d'occhio siamo un pelino lontani dall'obiettivo. 8 agosto. Titolone sulla stampa italiana: i piani delle grandi corporation per il digitale a scuola. Purtroppo manca all'appello qualsiasi piano dello Stato italiano per governarlo, il digitale a scuola. Si preferisce la modalità assalto alla diligenza. Come sempre, chi vivrà vedrà, purtroppo noi vivremo e vedremo. Di nuovo 8 agosto. The Intercept svela il significato della extreme vetting di Trump. Extreme vetting sta per qualificazione molto, molto accurata. L'immigrazione americana vuole un software che possa valutare la probabilità che un migrante diventi una persona che, e cito, apporta un contributo positivo alla società. Certe notizie sono talmente sopra le righe, talmente fuori scala, talmente assurde, che si fa fatica anche a commentarle. Okay? In questo caso è difficile non arrivare alla cosiddetta reductio ad Hitlerum, okay? Perché la cosa più ovvia che viene in mente è che i neonazisti sarebbero contentissimi di avere un software di questo genere da applicare sulla popolazione in generale. Okay? Ma naturalmente questo svilirebbe la vera importanza della questione. Ad ogni modo, questo è quello che vuole l'immigration americana. Il 9 agosto, secondo il Washington Post, ci sono 42 app della Disney che spiano i bambini. Li filmano, li registrano, mandano i loro dati chissà dove, chissà come, chissà perché. Di nuovo, non sta scritto da nessuna parte che i bambini sotto i 14 anni debbano avere accesso a un cellulare. Se proprio dovete dargli un cellulare, come mia figlia usa un cellulare, glielo date senza SIM, glielo date senza connessione di rete. Quando serve qualcosa si attacca un attimo, si scarica e poi si stacca, perché il cellulare è un device di, come dire, di tracking, di spionaggio. Non serve ad altre cose, a parte per chi ce l'ha in mano, intendo. Comunque, queste sono le cose. Disney, non la pizza e fichi. Disney. Una settimanella di pausa e il 16 agosto si scopre che nel Regno Unito c'è una proposta di legge che rende illegale la de-anonimizzazione, inclusa quella a fini di ricerca. Questo veramente è il manifesto dell'idiozia. Cioè, che cos'è la de-anonimizzazione? Significa prendere un corpus di dati anonimi e incrociarli con degli altri dati in maniera tale che alla fine questi dati non siano più anonimi. È ovvio che la finalità per cui questa de-anonimizzazione viene fatta fa la differenza, ok? Per sapere se una serratura è veramente sicura, devo provare a violarla senza avere le chiavi, ok? Lo devo poter fare, sennò come faccio a dire che è una serratura sicura? Bene. Se invece cerco di violare la serratura per entrare in casa e rubarti la roba, è un'altra cosa. Ecco, la legge, la proposta di legge inglese invece dice che no, chiunque faccia questa cosa compie un reato. Il risultato di questo atteggiamento, che non possiamo che catalogare come idiota, qual è? Che se sei un ricercatore di sicuro non rischi la galera per vedere se un corpus di dati anonimo è veramente anonimo oppure deanonimizzabile. Se invece sei una persona che magari ha degli interessi economici nel deanonimizzare un corpus di dati, allora continui a farlo in barba alla legge, tanto lo avresti fatto comunque. Complimenti, ma proprio complimentoni agli amici inglesi, che evidentemente dopo la Brexit stanno avendo proprio dei picchi di imbecillità. Ecco. Agosto. La Sonos fa un aggiornamento dei propri termini contrattuali. Che cos'è Sonos? È un sistema di speaker che uno si mette in casa. Okay? Speaker intelligenti connessi alla rete, quindi li posso controllare con l'app, da dentro, da fuori, da una stanza, dall'altra, eccetera, eccetera. Benissimo. C'è un cambiamento dei termini contrattuali. Che cosa cambia? Cambia che l'apparecchio inizierà a raccogliere gli indirizzi IP, i dati degli account che vengono registrati, i dati di uso del device, le informazioni sul wifi, i nomi delle stanze, i dati di errore, le statistiche di utilizzo, di tutto e di più. E non è tutto, perché la vera sorpresa è che chi non accetta l'espansione dello scopo di utilizzo dei dati personali raccolti vedrà progressivamente diventare inutilizzabile l'apparecchio. Carino, vero? Aspettiamoci che questa stessa cosa succeda anche ad altri oggetti connessi. Tu li compri per fare qualche cosa, il venditore dice che tutto sommato gli possono servire a fare anche qualche cos'altro, e se tu non sei d'accordo con questo qualche cos'altro, che sempre riguarderà la raccolta surrettizia dei tuoi dati personali, se non sei d'accordo ti arrangi, perché l'apparecchio progressivamente smetterà di funzionare. 25 agosto, giusto per finire quasi in gloria, ma non è ancora il picco, Google lancia il test della depressione. Che cosa significa? Significa che se qualcuno cerca via cellulare, per il momento soltanto negli Stati Uniti, la parola depression o qualcosa di correlato con essa, si vedrà proporre automaticamente la compilazione di un test per la valutazione del livello di depressione. Questo test è un test che ha una certa valenza clinica. L'idea di Google è che sulla base dei risultati del test la persona possa essere eventualmente avviata a un incontro con uno specialista. Tutto molto bello. Google ci vuole evidentemente molto bene. Ma esattamente tutti i dati che sono stati raccolti nel test per la depressione, poi che fine vanno a fare? Perché, diciamocelo chiaramente, Google non è la Croce Rossa e il suo business è vendere le nostre informazioni agli inserzionisti. Quindi diciamo che io questo test lo faccio, diciamo che il risultato mi dà come potenzialmente a rischio depressivo, diciamo che io poi vado a consultarmi con lo specialista che mi viene indicato. E poi? esattamente quanta altra gente deve venire a sapere che io ho una certa condizione? Questo senza nemmeno ipotizzare il fatto che le mie risposte al test siano date in una maniera sbagliata e che quindi il risultato del test sia completamente non significativo, oppure addirittura il fatto che il test possa dare dei falsi positivi. Ma a queste cose non ci si pensa. E intanto andiamo avanti. Il 27 agosto ne scopriamo una nuova. C'è questa app che è mirata alle human resources, agli uffici del personale, ai selezionatori, che si chiama HireVue. È un'app tramite la quale una persona può sostenere un colloquio di assunzione, uno dei tanti che bisogna sostenere, tramite una chat video. Benissimo. Che cosa fa esattamente questa app? Cito, perché queste cose uno non le può inventare. Virgolette. Usando tecniche di riconoscimento facciale e vocale, HireVue confronta la scelta delle parole di un candidato, il tono della voce e le espressioni facciali e il linguaggio corporeo, con le espressioni dei dipendenti migliori. L'algoritmo può analizzare le risposte di tutti i candidati e metterle in ordine di punteggio, in modo che il recruiter impieghi meno tempo a cercare le risposte migliori. Chiuse le virgolette. Ora, a me un'app del genere sembra pensata esclusivamente per garantire la assoluta omogeneità culturale, fisica, mentale degli impiegati e per parare il culo al personale consentendogli di nascondersi dietro la tecnologia. Ma pare che sia invece una bellissima app. Veramente anche qui complimentoni, complimentoni. Sempre il 27 agosto, che era una giornata speciale, chi ha seguito questa trasmissione probabilmente se n'è anche accorto, c'è stata la pizzata per i 100 giorni di silenzio sul data grab di IBM da parte della ministra della salute, onorevole Beatrice Lorenzin. Per i nuovi arrivati invece ricordiamo i fatti conosciuti. Nel 2016 Renzi firma un accordo, un memorandum of understanding, con IBM Watson Health per l'avvio di un centro di ricerca Watson Health a Milano nell'ex area Expo. IBM, per il terribile sforzo, riceverà 60 milioni di euro, 30 dalla regione, 30 dallo Stato. E come ciliegina sulla torta, IBM avrà accesso alla totalità dei dati sanitari sulla intera popolazione italiana, sia in forma anonima che in forma identificata. Anche, e qui di nuovo le virgolette, anche per finalità ulteriori rispetto all'obiettivo della ricerca. Chiuse le virgolette. In pratica IBM può fare con questi dati quello che vuole. Il tutto senza gara, senza contratto e, notate bene, mantenendo anche la proprietà intellettuale di qualsivoglia scoperta. In pratica usano i nostri dati gratis e se scoprono qualcosa di valido, se lo tengono per sé, se lo commercializzano, e noi naturalmente siamo liberi di pagarlo ai prezzi che decidono loro. I 100 giorni sono i 100 giorni che sono passati da una interrogazione parlamentare dell'onorevole Vargiu alla ministra della salute, che chiede molto semplicemente se questo accordo esiste davvero, quali siano i suoi termini e che cosa esattamente ne pensa il garante della privacy. Nel frattempo i 100 giorni sono passati, la pizza l'abbiamo digerita, era molto buona, grazie. Se la ministra ci ascolta, c'è un caffè sospeso alla pizzeria Geme, qui sul lungomare a Pesaro. Noi continuiamo a rompere le palle perché questa storia non può finire qui. A quello che si sa oggi, quello che sta succedendo non è legale. Non è legale a quello che si sa. Quindi vorremmo sapere se magari qualcuno ha dei dettagli che rendano la cosa meno illegale di quello che è adesso. Ad ogni modo, se questa storia non vi fa bollire il sangue, credetemi, non state facendo attenzione. E comunque anche di questo riparleremo presto in una puntata speciale, perché non siamo stati completamente fermi quest'estate, neanche noi. 28 agosto. Un'altra sorpresa. Avete sentito parlare di questa nuova app che si chiama Saraha, che serve a lasciare dei commenti anonimi a qualcuno. Qualcuno naturalmente che abbia questa stessa app. L'idea è quella di favorire, secondo ciò che dice il creatore di questa app, un saudita, l'idea è quella di favorire il feedback costruttivo. Lasciamo perdere la balzanità dell'idea e soprattutto della sua realizzazione, ma The Intercept ci informa che Saraha si scarica al momento della installazione tutta la rubrica dei contatti. Questo non è insolito. Tutte le volte che una app ci chiede di poter accedere all'elenco dei nostri contatti, l'effetto della qualcosa lo vediamo quando ci arriva una notifica che dice: guarda che Mario si è attaccato anche lui a questa app, mettetevi in contatto. Ovviamente l'app lo può fare perché ha tutti i miei contatti e vede che Mario ci si è attaccato. Benissimo. Quindi la cosa di per sé non è insolita. È una cosa insolita per una app che si occupi di anonimato. Inoltre questa app arriva dall'Arabia Saudita, che non è esattamente, diciamo così, un fiore all'occhiello delle democrazie liberali. Quindi l'idea che, non so, la parola honeypot viene alla mente senza alcun particolare motivo, mettiamolo in questi termini. E andiamo avanti. Il 30 agosto, la Food and Drug Administration statunitense annuncia che 465.000 pacemaker prodotti da Abbott e già installati su pazienti devono venire richiamati. Cito, perché anche questa non te la puoi inventare, virgolette, con l'obiettivo di ridurre il rischio che hacker possano prendere il controllo dei pacemaker, mettendo potenzialmente a rischio la salute dei portatori. Chiuse virgolette. Questi pacemaker sono un modello che è, come si dice in gergo, RF enabled, cioè sono controllabili tramite radiofrequenza, okay? Per cui magari non si attaccano al wifi, ma comunque esiste una particolare radiofrequenza che permette di parlare con il device senza bisogno di, come dire, inserire nello sterno del paziente un plug da 2 mm. Nello specifico si tratta di un upgrade del firmware dopo il quale, di nuovo virgolette, ogni device che tenti di comunicare con il pacemaker dovrà fornire la propria autorizzazione. Chiuse le virgolette. Il che a casa mia significa che prima dell'upgrade del firmware la connessione radio con il pacemaker non era autenticata. Poi il problema sono gli hacker, vero? Ecco, questa la cataloghiamo direttamente proprio di diritto sotto Internet of Shit. E con questo chiudiamo l'estate ufficialmente e apriamo un autunno che sarà, diciamo così, molto interessante e pieno di sorprese. Ve lo dice il vostro data scientist dell'incubo. Siete su Runtime Radio e questa era Data Nightmare. Io sono Walter Vannini. Se state ascoltando, voi siete la resistenza.